Ave Maria, buonasera a tutte le persone in nostro ascolto. Vi do il benvenuto anche oggi per questa puntata della rubrica I Santi ai Giovani, nella quale andremo a parlarvi di un grande santo, veramente una delle esimie, gloriose figure della Chiesa medievale, che con la loro opera instancabile hanno portato nel mondo la verità del Cristo, la sua salvezza, difendendo la luce della grande civiltà cristiana. E stiamo parlando del grande Sant'Agostino di Canterbury. Vissuto nel VI secolo, prima abate benedettino a Roma, poi grandissimo evangelizzatore dell'Inghilterra, dove fu inviato dal Papa San Gregorio Magno come vescovo e predicatore in opposizione, in particolare contro l'idolatria che si era riaffermata sotto i Sassoni, quindi aveva ripreso forza andando a minacciare la fede cattolica del popolo britannico, ovviamente del popolo inglese, un popolo che Sant'Agostino riuscì a riconvertire, adoperandosi peraltro anche per la pace con i bretoni. Così fu nominato arcivescovo di Canterbury, fu consacrato arcivescovo di Canterbury e portò lo spirito e l'imitazione della Chiesa delle origini. Ne parleremo più nel dettaglio con Diego, a cui do il benvenuto, Ave Maria, carissimo, e naturalmente con il nostro padre Giampio. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Oh, grazie a lei, padre, assolutamente. E andiamo dunque ad entrare nel vivo della puntata di oggi, partendo da una presentazione più approfondita di quella che è stata la vita e l'opera con il grandissimo esempio apostolico di Sant'Agostino di Canterbury. E vorresti parlarci di lui, Diego?
Ave Maria, grazie Valerio. Sant'Agostino di Canterbury, ecco un grande santo, una grande figura di santità, ecco detto anche apostolo degli inglesi. Nacque a Roma nella seconda metà del VI secolo, probabilmente intorno all'anno 540. Nulla è noto della sua famiglia, ma si sa che abbracciò la vita monastica nel monastero benedettino di Sant'Andrea al Celio, fondato da San Gregorio Magno. Fu un monaco esemplare, uomo di preghiera e di disciplina, stimato per obbedienza e prudenza, qualità che spinsero appunto Papa Gregorio nel 590 a sceglierlo quale capo di una grande impresa missionaria verso le genti dell'Inghilterra, in quel momento pagana. Nel VI secolo l'isola di Britannia, appunto, era divisa tra diversi regni anglosassoni. Il cristianesimo, che era stato introdotto nei secoli precedenti durante il dominio romano, era quasi scomparso dopo le invasioni di Angli, Sassoni e Juti, che avevano ricondotto la popolazione al paganesimo. Sopravvivevano comunità cristiane isolate nel Galles e in Irlanda, ma erano prive di unità e di legame con Roma. E quindi il regno più potente dell'epoca, che era il regno del Kent, quindi siamo in l'attuale Inghilterra, era governato da Re Edelberto. E questo re sposò la principessa franca Berta, che era cristiana, praticante, e godeva di libertà di culto e aveva al suo seguito un cappellano, un vescovo di nome Liudard. E allora, in tale scenario, Gregorio Magno maturò l'intento di riportare l'isola alla fede cattolica e di ristabilire la comunione con la sede apostolica di Roma, appunto. La spedizione, composta da circa 40 monaci, fu affidata appunto ad Agostino, che partì da Roma nel 596. Durante il viaggio, i missionari, intimoriti dalle difficoltà e dalle notizie di popoli ostili, si fermarono in Gallia e inviarono Agostino a chiedere al Papa il permesso di rinunciare, ma Papa Gregorio gli esortò a proseguire con fiducia, promettendo la grazia di Dio e il suo sostegno. Ed ecco che Sant'Agostino di Canterbury, ancora Canterbury ci arriverà presto, ecco, e i suoi compagni giunsero nel Kent, era la primavera del 597, e furono accolti con benevolenza appunto dal re Edelberto, che li autorizzò a predicare liberamente e assegnò loro una dimora proprio a Canterbury. I monaci si distinsero per vita austera e carità verso il popolo. Il loro esempio, unito all'influsso della regina Berta, dispose il cuore del sovrano alla conversione. E nel giorno di Pentecoste del 597 il re Edelberto ricevette il battesimo e con lui molti sudditi seguirono l'esempio. Sant'Agostino fu allora consacrato vescovo nella Gallia da Virgilio di Arles, altro diciamo grande figura importante di evangelizzazione, e divenne il primo arcivescovo di Canterbury. Organizzò la chiesa nascente secondo le direttive di Papa Gregorio Magno, che inviò preziosi consigli e un corpo di norme disciplinari. Fra esse spicca la celebre indicazione di non distruggere i templi dei pagani, ma purificarli e consacrarli al vero Dio. Principio di continuità e di inculturazione che caratterizzò tutta, la missione. Agostino fondò la Cattedrale di Cristo a Canterbury, che divenne il centro della nuova gerarchia ecclesiastica. Costruì un monastero dedicato ai santi Pietro e Paolo, poi noto come St. Augustine's Abbey, cioè quindi Abbazia di Sant'Agostino, che divenne luogo di formazione del clero e centro di cultura. Egli istituì il clero stabile, organizzò la liturgia secondo il rito romano, introdusse la celebrazione del canto gregoriano e diffuse l'uso della lingua latina come strumento di unità ecclesiale. Nel 601 Gregorio gli inviò nuovi missionari e preziosi arredi sacri insieme a una lettera che lo confermava nella dignità di arcivescovo. Gli affidava la missione di istituire una seconda sede metropolitana a York, quando la conversione del nord fosse compiuta. Agostino consacrò due vescovi suffragani, Mellito per Londra e Giusto per Rochester, gettando le basi dell'organizzazione ecclesiastica inglese. Non mancarono chiaramente contrasti con i cristiani britanniche, che mantenevano usanze liturgiche proprie, specialmente riguardo al computo della Pasqua e alla tonsura monastica. Sant'Agostino tentò più volte di unirli alla disciplina romana, ma senza successo. La tradizione ricorda il sinodo sotto la quercia di Aust, dove egli fu respinto dai vescovi locali. Nonostante ciò, Agostino rimase saldo nella carità e nella dottrina, testimone dell'unità ecclesiale fondata sul primato del Romano Pontefice. Negli ultimi anni della vita, Sant'Agostino di Canterbury continuò l'opera di evangelizzazione, consolidando la fede tra le popolazioni del Kent. Morì intorno all'anno 604, dopo aver consacrato il suo successore Lorenzo. Fu sepolto nel monastero da lui fondato, dove il suo culto crebbe rapidamente, e nel secolo seguente San Beda il Venerabile ne celebrò le virtù nella Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, riconoscendolo come il vero padre della Chiesa inglese. L'opera di Sant'Agostino di Canterbury segnò una svolta decisiva nella storia del cristianesimo occidentale. La Chiesa d'Inghilterra, nata sotto la sua guida, rimase per secoli fedele a Roma e divenne centro di cultura monastica e missionaria per l'Europa del Nord. La sua figura rimane esempio di obbedienza, sapienza pastorale e fiducia nella grazia divina. La sua memoria liturgica si celebra il 27 maggio. La Chiesa lo venera come santo, riconoscendo in lui modello del missionario benedettino, uomo di preghiera, prudente nella dottrina, ardente nella carità e fedele fino alla fine al mandato ricevuto dal successore di Pietro. Oggi, quell'abbazia fondata da Sant'Agostino di Canterbury, dedicata ai santi Pietro e Paolo, non esiste più. Venne soppressa nel 1538 durante la riforma inglese ordinata da Enrico VIII, in cui appunto i monaci vengono scacciati e l'abbazia formalmente ceduta alla corona inglese. E quel monastero ad oggi non esiste nemmeno più. Rimangono solo dei ruderi, quindi solo una pianta perimetrale. Ne restano quindi solo queste rovine. L'Europa, con essa l'Italia, conosce oggi forme di neopaganesimo pratico alla fine. Dio è spesso espulso, o se vogliamo più che spesso è quasi sempre espulso dalla vita pubblica. La tecnica diventa idolo, la verità si relativizza. Non è novità assoluta. Anche appunto Sant'Agostino di Canterbury evangelizzò un mondo smarrito, un mondo che era cristiano, che poi divenne pagano, poi torna cristiano e poi nel 1538 la Chiesa Cattolica viene, diciamo, ridotta proprio per la scissione di Enrico VIII. Ma la storia della sua abbazia, appunto distrutta come istituzione, anche come diciamo costruzione, eppure ancora parlante attraverso le pietre, ammonisce e conforta. Ammonisce perché nessuna civiltà resta cristiana per inerzia. E conforta perché il Vangelo non si spegne, rinasce dove trova cuori oranti, liturgia viva, carità operosa. La speranza per l'Europa e per l'Italia non viene da strategie puramente umane, ma dal ritorno a Cristo. Eucaristia al centro, confessione sincera, catechesi solida nelle famiglie e nelle parrocchie, fedeltà alla tradizione. Ed è così che le rovine divengono fondazioni per una nuova fioritura. Bene, ecco, questa è la storia un po' di Sant'Agostino di Canterbury, un grande santo, primate d'Inghilterra. E in lui, appunto, ci dà la forza per dire: ok, ad oggi ci sono molte difficoltà, l'Europa sembra veramente l'Italia scristianizzata, ma non è la fine. Le porte degli inferi non prevarranno e Cristo lo ha promesso. E le promesse di Dio sono promesse vere e veraci e che si realizzeranno. Grazie dell'ascolto, grazie a Valerio, grazie a Padre Mario Giampio e Ave Maria.
Oh, grazie a te, Diego, per la tua sapiente presentazione, oltre che per i pensieri profondi e le ispirazioni che hai condiviso con noi e che davvero ci mettono in luce il valore, il grande frutto della vita monastica, secondo la regola, secondo l'opera anche di San Benedetto, propriamente perché Sant'Agostino di Canterbury è stato a tutti gli effetti un figlio di San Benedetto da Norcia, con la sua ispirazione per la preghiera costante, la pratica mirabile di tutte le virtù cristiane, la disciplina, l'unione continua con Dio in tutto il corso della propria vita. E mi ha colpito in modo particolare il grandissimo zelo missionario che ha mostrato nel compimento della sua vocazione, anche per andare a ricomporre l'unità della Chiesa, però sempre e solo nella verità praticata con la carità e con una fiducia incrollabile in Dio e nei frutti portati solamente dalla divina provvidenza, nella consapevolezza che niente noi possiamo fare senza l'aiuto della grazia di Dio. Noi per noi stessi, anche il più grande dotto, il più grande apostolo, il più grande uomo della terra, senza Gesù, senza Cristo e l'opera di Dio, la presenza di Dio nella sua vita, non può fare assolutamente nulla. Ne abbiamo l'esempio con la conversione del re Edelberto, poi anche di tutto il popolo, la riconsacrazione, cioè la consacrazione dei templi pagani al culto del solo vero Dio, e cioè la Santissima Trinità. Poi sono molto felice anche del fatto che Sant'Agostino di Canterbury sia stato celebrato successivamente pure da San Beda il Venerabile come padre della Chiesa d'Inghilterra, proprio nella comunione con la sede apostolica romana. E questo ci fa capire anche la natura, la peculiarità della missione cristiana, sempre nella comunione gerarchica con la Chiesa fondata da nostro Signore Gesù Cristo, in particolare, come dicevamo, secondo il carisma benedettino. Poi raccolgo totalmente e mi unisco al tuo invito alla speranza, coltivare sempre questa speranza cristiana che è la certezza che il Vangelo rimane sempre vivo e palpitante nella Chiesa e quindi anche nel mondo, secondo la promessa del Divino Salvatore: io sarò con voi ogni giorno fino alla fine del mondo, perché nostro Signore Gesù è sempre con noi. E E quindi il Vangelo, per quanto buia possa essere la notte della fede, per quanto grave possa essere l'apostasia, la corruzione, la depravazione in cui possa cadere il mondo, potrà sempre tornare a risplendere e si riaffermerà con la generosità operosa dei cuori dei veri cristiani, cristiani come noi, cristiani perseveranti nella preghiera, nella vita di grazia, congiunti a nostro Signore Gesù Cristo attraverso il cuore immacolato di Maria Santissima, divenendo strumenti nelle sue mani per portare quindi molto frutto per una nuova civiltà cristiana. Dunque, ora, cari radioascoltatori, penso che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di questa sera, dedicata quindi al commento che condivideremo sull'insegnamento prezioso di vita lasciatoci dall'opera di Sant'Agostino di Canterbury. E allora, padre Giampio, vorrei confrontarmi a questo punto con lei per esplorare quali sono gli spunti di riflessione più importanti che possiamo cogliere, padre.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati. Beh, una cosa che mi piacerebbe un po' sottolineare, Valerio, sai, è l'apporto della Divina Provvidenza, un po' come muove tutte le cose. Le biografie ci parlano che non abbiamo notizie di Sant'Agostino di Canterbury fino intorno al 586, l'anno in cui lo troviamo priore nel monastero benedettino di Sant'Andrea, fondato da San Gregorio il Grande, San Gregorio Magno. Pensa, un grande santo, fondatore della Chiesa in Inghilterra, così, però per le cose umane è un perfetto sconosciuto. Vedi, i vostri nomi sono scritti nei cieli. Quando Gesù parla agli apostoli dice: non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E questa è una bella considerazione nel pensare come
Il mondo tante cose non le considera, non sa dare il giusto valore alla vera storia. Lo sa scrivere il Signore con la sua divina provvidenza. E questo è un punto che mi piace condividere. Insieme a un altro punto che mi è piaciuto molto, Valerio, sai cosa? San Gregorio Magno, prima di essere elevato al pontificato, aveva un grande desiderio di poter raggiungere quei popoli degli Angli. Vedremo anche dopo la sua industria nel fare in modo di condurre, di recuperare alcuni schiavi di quella zona e educarli, dei giovani, per educarli dopo per portarli dopo alla fede cattolica e poterli preparare come nuovi futuri missionari. E ha il suo desiderio che aveva di raggiungere anche quelle nazioni, quindi già questo cuore missionario di San Gregorio Magno, ancora prima di essere elevato sul soglio pontificio. Poi quello sembra che arriva a qualcosa che spezza i piani. L'elezione al pontificato, il sommo pontefice, quindi a guidare tutta la Santa Madre Chiesa, quindi non poter più dedicarsi con slancio a questa missionarietà. E quindi un po' sembra quasi che a volte il Signore un po' intralcia i nostri sogni, ma invece il Signore vuole sempre le cose belle che portiamo nel cuore, le vuole valorizzare e incrementare. Volevi andare solo tu ad evangelizzare, ma adesso ti mando Sant'Agostino con altri 40 monaci e dopo successivamente, così perché poteva come Papa disporre lui a suo piacimento di tutte le forze logistiche di cui riteneva più idoneo. Quindi vedi proprio la provvidenza di Dio che i nostri desideri non fanno altro che in lui, dopo essere elevati all'onnipotenza di Dio, tutte le nostre aspirazioni, quello che è la nostra preghiera. Pensa quanto poco siamo, ma quanto possiamo diventare, come dice San Paolo, tutto posso in colui che mi dà forza. E un po' in San Gregorio e Sant'Agostino vedrei un po' questo dono di grazia che viene proprio nell'appoggiarsi in tutto al Signore, come il Signore questi buoni e santi desideri di conversione e di salvezza delle anime gli stanno a cuore anche lui e come vuole farli fruttificare. Questo è un punto che mi è piaciuto molto. Non ti sembra, Valerio? Assolutamente, padre, penso anch'io molto alla comunione che Sant'Agostino di Canterbury, così come naturalmente San Gregorio Magno, ha mostrato proprio con la vita stessa di nostro Signore Gesù Cristo, perché anche nostro Signore ha avuto gli anni, come si dice, no, della vita nascosta in cui ha condotto un'esistenza, ma sicuramente anonima, potremmo dire, agli occhi del mondo senza essere conosciuto dai più, prima di iniziare la predicazione, quindi della sua rivelazione divina. Così vediamo anche, per esempio, in Sant'Agostino di Canterbury e tantissimi altri, naturalmente, che avevano appunto questo desiderio, perché il santo, colui che appartiene a Dio, che è intimamente legato a lui, non ha il desiderio di essere osservato, di essere noto al mondo o agli uomini, ma vuole farsi invisibile quasi, ecco, vuole farsi sconosciuto, ecco, agli occhi dell'umanità per essere però guardato da Dio. Vuole che il Signore lo conosca perché vive e si nutre dell'amore di Dio, della sua grazia. Potremmo anche pensare, ad esempio, a come hanno vissuto tantissimi monaci certosini. Se guardiamo la Grande Certosa, in Francia, per l'appunto, dove ci sono tantissime tombe di monaci che non hanno neanche un nome, neanche una data, e questo loro lo sapevano, ma proprio perché hanno voluto incarnare nella propria vita il precetto, il consiglio, ecco, l'ammonimento evangelico di rinnegare totalmente se stessi per vivere in Cristo, per prendere la propria croce, quindi farsi un tutt'uno con il nostro Signore Gesù, per non essere più se stessi a vivere in sé, ma lasciare che il Signore Gesù viva totalmente in sé, nella propria anima, nel proprio cuore, nelle proprie azioni. E ovviamente nella prospettiva della consacrazione a Cristo per mezzo del cuore immacolato di Maria, è quello che facciamo anche noi quando pensiamo di offrire alla Madonna, e quindi attraverso le sue mani al nostro Signore Gesù, tutta la nostra vita, i nostri meriti, i nostri pensieri, il merito delle nostre buone opere, per fare tutto con Maria, in Maria, per Maria e per mezzo di Maria, e quindi offrire il culto di lode massimo, il più bello, il più prezioso al Signore Gesù. E questo va proprio contro, in totale opposizione alla logica promossa dal mondo, che invece vorrebbe che l'uomo vivesse in funzione di se stesso, in funzione della propria affermazione, della realizzazione del proprio successo, della fama, della notorietà, della gratificazione che viene da essa, una gratificazione edonistica che però poi, in definitiva, porta allo smarrimento della propria anima, del bene spirituale che costituisce la sostanza eterna della nostra esistenza, del nostro cuore, quella che poi rimane per il cielo e definisce, ci fa vedere quello che è il fine ultimo della nostra presenza, ovviamente, nella realtà. E quindi trovare il nostro tesoro per l'eternità nella felicità del paradiso, godendo dell'amore infinito di Dio. E vediamo anche, appunto, come diceva lei, padre, come ci fa vedere anche lo stesso San Gregorio Magno, questo desiderio e questo zelo per la salvezza delle anime nell'opera missionaria, che esprime uno spirito autentico di carità cristiana per l'amore limpido che si porta a Dio e quindi la volontà di dargli compimento per il bene eterno delle anime, perché si realizzi quindi il disegno meraviglioso, il progetto d'amore infinito di Dio nella famiglia cristiana del paradiso. E quindi da questo deriva anche la fiducia nel seguire la strada che la provvidenza traccia davanti a noi, anche se noi magari con la nostra percezione limitata potremmo pensare in un certo momento che non sia quella migliore, o comunque vorremmo altro, vorremmo vedere delle altre realizzazioni, degli altri frutti del nostro operato. Vorremmo fare di testa nostra, insomma, invece no, noi dobbiamo sempre tenere presente che Dio ha la visione dell'eternità, una visione che a noi manca, per cui la disposizione di Dio è sempre per il meglio, un bene, un beneficio che noi non possiamo neanche immaginare, a cui autonomamente non potremmo pensare, padre.
Sì, Valerio, effettivamente è proprio una cosa molto corretta e questa bellissima riflessione. E in più mi ha acceso anche un ricordo sulla grande certosa in Francia, un episodio capitato a San Pietro Pietrelcina. Ci fu un collaboratore, benefattore della grande certosa, che andò in pellegrinaggio, andò a visitare San Michele Arcangelo al Gargano e Padre Pio era vivente, andrò anche a incontrare e un po' così conoscere San Pio da Pietralcina. E dice: Padre, io vengo dalla Francia, dalla Grande Certosa. Così, ah sì, la conosco come padre. Non sapevo che voi eravate stato in Francia. Così, sì, ho visto tante anime fare terra e cielo, salire esattamente fare terra e cielo. Proprio in visione, il Signore permetteva di vedere tanti santi monaci proprio terminare la loro vita terrena e raggiungere direttamente il cielo. E quella croce così anonima, senza che di cui dicevi giustamente. Proprio nel loro rimanere anonimato per il mondo, per avere scritto il loro nome nei cieli, sai cosa capitava ancora a Valerio? Che addirittura tante volte quando dovevano mettere un nuovo defunto, un po' lo spazio era quello che è per il cimiterino, così scavavano e magari trovavano il corpo di un altro confratello già sepolto, così un po' magari la croce si era venuta a mancare, così e magari lo trovavano incorrotto. E ora lo richiudevano e facevano il buco da un'altra parte. Tante volte che si dovevano scavare, perché là venivano avvolti senza
senza bara così, una volta in un mantello così, e tante volte aprivano, trovavano, ed erano ancora monaci incorrotti, quindi proprio la santità nascosta, che ci accorgiamo solo in cielo, veramente questi nomi bellissimi. E entriamo ancora un po' nel vivo di questo mistero di Sant'Agostino di Canterbury, questa sua opera di evangelizzazione. E ci aveva un po', Diego, anticipato che, come diceva Tertulliano, Origene, la Gran Bretagna era stata evangelizzata fin dai primi secoli del cristianesimo, ma dopo che i Romani abbandonano l'isola intorno al 411, per arginare un'Europa all'invasione dei barbari, ecco che i Sassoni invadono e costringono i britanni a ritirarsi nel Galles e nella Cornovaglia. Però una cosa che amareggiava è che costoro non dimostrarono un grande zelo per la conversione degli invasori, ma la provvidenza volle servirsi di che cosa? Un matrimonio, la principessa Berta, figlia del re di Parigi, Cariberto I, con Etelberto, giovane re di Cante, fanno nozze. E per invogliare San Gregorio Magno ad interessarsi della loro evangelizzazione, ecco che il Signore organizza insomma, la sua provvidenza, questa regina Berta, cristiana, cattolica, anzi che si porterà anche come cappellano il vescovo di Senlis, Luidardo, ecco che un po' arriva questa occasione propizia proprio per spingersi ad evangelizzare gli angli, il popolo degli angli. E questa principessa Berta, niente meno, era anche la pupilla di San Gregorio di Tours, quindi anche una cristiana fervente e cattolica. Anzi, chiese anche questi doni di matrimonio, che si potesse permettere la celebrazione la costruzione di una chiesa, la celebrazione della Santa Messa, e qua il marito accondiscese. Quindi, benissimo, questa provvidenza, come dicevamo, che è un po' la Celeste Tessitrice Immacolata, regina delle missioni dei missionari, un po' organizza. E un punto che da questo spunto, da questo input, da questo invito, ecco che la corrispondenza, c'è una chiamata e c'è una risposta. La chiamata dice: c'è l'opportunità adesso di evangelizzare. E la risposta subito di San Gregorio Magno: bene, allora il suo discepolo Sant'Agostino, l'apprendista Sant'Agostino di Canterbury, insieme con 40 monaci che partono per raggiungere il luogo per poter evangelizzare. Una cosa invece, sai che dico che Valerio cosa mi colpisce? Quando a un certo punto questo gruppo, questo gruppo di monaci, questi santi monaci, strada facendo, i missionari cominciano a informarsi un po' delle condizioni dei popoli in cui dovevano andare, a cui erano inviati, se non conoscevano niente, dice, ma dove stiamo andando, chi stiamo incontrando, chi incontreremo, così. E so che cominciano a sentire che erano pagani, che parlavano una lingua da essi ignorata. Era anche un popolo un po' così, con la fiammarella che si accende facilmente, così si scoraggiano. Anzi, sai cosa fanno? Mandano Sant'Agostino di nuovo da Papa Gregorio, di guarda, manda qualcun altro perché proprio non ce la sentiamo, siamo scoraggiati. Quindi, sai, quelli, i guastafeste, un po', questi qui hanno fatto un po' hanno chiesto informazioni, sai, sono quelli che proprio sono pronti a scoraggiarti in tutto quello che puoi fare. Contavano un po' più sulle forze e un po' meno su quello. Le difficoltà le hanno sentite e si sono voluti un po' tirare indietro. Questo qui è un po', cioè, vedere un po' bello anche vedere questa. Sai, noi vorremmo tutti, come nei film, o così tutti questi grandi tab partono schierati senza preoccupazioni, senza problemi. No, erano creature umane, con tutti i loro problemi e preoccupazioni, ma dopo si vengono superati dalla grazia di Dio, quando vengono confortati, rafforzati da San Gregorio. Anche questa è una cosa molto bella e consolante, non ti sembra, Valerio?
No, assolutamente, padre, il conforto che ci viene dalla presenza di Dio, dalla fede, dalla confidenza nella provvidenza è unico e va oltre proprio qualsiasi previsione umana, qualsiasi aspettativa terrena. La santità, come vediamo, travalica anche delle stesse leggi naturali, lei parlava appunto della mancanza di corruzione nei corpi anche di alcuni monaci che hanno vissuto evidentemente una vita totalmente santa, poi riportando anche nel proprio corpo gli effetti della grazia soprannaturale di Dio in preparazione, possiamo dire, a tutti gli effetti alla risurrezione finale. Poi, nello spirito sempre di vera carità, come dicevamo prima, nel desiderio di conversione e di salvezza si vede l'amore di Dio anche per i propri nemici, come dice Nostro Signore, per l'appunto, amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, come è accaduto in questo caso al popolo dei Sassoni, al re Edelberto, in particolare grazie alla moglie. E noi dobbiamo, appunto, per queste persone che molte volte ci possono sembrare ostili e antipatiche, avere comunque sempre nel cuore il desiderio del bene. Allora mostriamo di tenere libero da qualsiasi condizionamento da parte del nostro amor proprio. E poi, come vediamo, Padre, le vie del Signore sono imperscrutabili perché Dio realmente opera con ogni mezzo per il maggior bene delle anime. Addirittura Dio a volte permette che accada il male, permette la sofferenza, perché sa di poterne trarre un beneficio ancora più grande. Vediamo questo mezzo che ha usato nel caso del re Alberto, il matrimonio. Quante volte abbiamo visto nella storia i peccatori incalliti che sono stati convertiti dalle proprie mogli, o dalla presenza o dall'esempio della propria moglie, perché veramente questo ci fa capire l'importanza anche del ruolo della moglie e della madre all'interno della famiglia, perché la donna è chiamata in questo modo ad essere il cuore della famiglia stessa e quindi anche dalla sua virtù, dalla preservazione della sua grazia, dipende in grandissima parte anche la vita di fede, quindi anche la conversione e la salvezza del marito che le è accanto, dei figli, di tutta la famiglia. Ed è anche per questo che vediamo, soprattutto oggigiorno, che il demonio si impegna con tanto zelo proprio per corrompere l'animo di e la famiglia, così come è stato con il peccato originale. Cioè, non è che Satana, il serpente, non si è rivolto per primo ad Adamo, ma è andato prima da Eva, perché sapeva bene che poi molto più facilmente Adamo sarebbe stato convinto a commettere il peccato originale. Però ecco, tornando alla sua considerazione, padre, occorre sempre, appunto, come vediamo da questo episodio, dei missionari scoraggiati, è così, perché le avversità che incontriamo lungo il cammino della vita tante volte ci spingerebbero a scoraggiarci, a volerci arrendere, a voler mettere da parte ogni speranza, ogni velleità e a dire no, va bene, basta, io adesso non combatto più perché tanto è inutile, gli ostacoli sono troppo grandi per me. È allora che dobbiamo dimostrare di non confidare in noi stessi, nelle nostre forze, ma solamente nella grazia di Dio, nella potenza del Signore con la sua provvidenza, come ci insegna San Paolo, ad esempio, tutto posso in colui che mi dà forza, e quindi se mi devo gloriare, cioè appunto se noi dobbiamo gloriarci, non dobbiamo gloriarci per la nostra forza, ma per la nostra debolezza, semmai ancora di più, perché rispetto ad essa può risplendere, quindi si può manifestare e rivelare la presenza e la grandezza di Dio, che porta i veri frutti solamente nella comunione con il nostro Signore Gesù Cristo, nel rimanere innestati a Lui, cosicché manteniamo anche la nostra umiltà, sapendo che tutto quanto è dono di Dio e non è per una nostra particolare capacità, ecco, che può portarci quindi a valutare noi stessi a scapito ovviamente di Dio, e non è così ovviamente che bisogna ragionare, ma invece bisogna rispondere prontamente alla divina chiamata, come fece San Gregorio Magno, come ha fatto Sant'Agostino di Canterbury, portando poi con sé anche tutti gli altri missionari. E allora, padre, volendomi ricollegare anche alla parabola del buon seminatore, dobbiamo essere come il buon seme che cade sulla terra buona, e quindi ha radici solide, un nutrimento corretto, e quindi poi può portare buon frutto, e non invece come seme che cade tra i rovi, che poi magari germoglia ma viene soffocato dalle spine, non come quello che cade lungo la strada per essere poi mangiato dagli uccelli, non in come quello che cade sul terreno poco profondo e quindi non riesce a mettere radici e poi viene arso dal sole, ma così la perseveranza nella verità praticata nella carità. E ecco, questo è quello che ci insegnano i santi, quello che ci insegna nella fattispecie con questa esperienza, Sant'Agostino di Canterbury.
Eh sì, Valerio, anche questo buon terreno di cui parlavi, giustamente, che dobbiamo sempre esserlo. E un'altra virtù che mi piacerebbe evidenziare è anche la perseveranza, perché quando a un certo punto raggiungono le foci del Tamigi, l'isola di Tanet, mandano ad avvisare il re Edelberto che sono arrivati ad evangelizzare, a portare la buona novella. E il sovrano Eterberto, da uomo saggio, prudente, fa rispondere di attendere nell'isola finché non avesse preso una decisione, promettendo comunque, dice, non preoccupatevi, al sostentamento ci penso io. Dopo alcuni giorni arriva il re Eterberto, vuole incontrarli di persona i monaci e vuole ascoltare qual era questa buona novella, questo buon messaggio che volevano annunciargli. Li ascolta e dopo aver udito le loro richieste, pur senza promettere di adoperarsi per influenzare il suo popolo ad aderire alla sua religione, garantì a tutti protezione, pane e libertà. Beh, questo è già un punto positivo, però pensa che cosa? Il re Alberto, dopo, pian piano, dopo un po' di tempo, si convertirà e da lì cominceranno tante, tante grazie. Però, signore, tu sapevi tutto, potevi già fare la conversione subito del re Eterberto, così i primi monaci in 448 avevano già un po' risolto tutti i loro patema d'animo, così un po' tutti i loro grattacapi. Bastava già la conversione del re che influenzasse lui, mettesse la buona parola sui sudditi e il gioco è fatto. No, sembra la fatica di questi apostoli insieme a tanta predicazione, tanta austerità, tanti digiuni, tante preghiere. Accompagnato anche dal dono dei miracoli di Sant'Agostino a Canterbury, tanto che San Gregorio Magno elogerà e lo metterà anche in guardia che non rischi per questo ricordarsi che questi miracoli erano proprio per il bene di queste anime, per la conversione, per fortificare questo messaggio evangelico. Però la loro perseveranza, anche quando non arrivano subito quei successi umani o quei successi apostolici che uno si attenderebbe oppure un po' sognerebbe per poter dire: oh, ho già fatto il mio lavoro, remi in barca e mo' ci riposiamo. No, no, hanno faticato. Insomma, anime che gli sono costate, guadagnate al Signore a costo della loro virtù, del loro zelo apostolico, del loro predicare la verità di Cristo Gesù, unico nostro Salvatore. E anche questa di questa perseveranza di non arrendersi. E anche quando i successi non sono subito immediati, oppure quando diciamo i risultati, perché più, pensare ai successi, pensiamo un po' più alla medaglia di cartone o alla coppa del nonno che uno un po' vuole raggiungere, no, i risultati in Dio, i risultati in Gesù Cristo. Questo è darsi da fare e non arrendersi quando anche quello, nonostante quello il buon seme che è stato coso, il buon contadino deve metterci un po' di pazienza prima di vedere la spiga e il frutto, e come anche il Signore l'attende da noi. Anche questo, Valerio, è un punto che mi è piaciuto nella vita di Sant'Agostino.
Anche a me, padre, davvero, perché questo è un importantissimo incoraggiamento per noi, perché ci mostra la prova che noi dobbiamo sempre offrire di confidenza in Dio, nella sua opera attraverso di noi, per il lavoro zelante nella vigna del Signore che siamo chiamati a condurre, a portare avanti. E Dio fa così, cioè appunto opera sapientemente, proprio per portare il massimo frutto di conversione, anche appunto mettendo alla prova la nostra perseveranza per poi accrescere maggiormente i meriti della santificazione. Ecco perché non bisogna mai farsi intimorire se non vediamo umanamente, materialmente dei risultati, perché tutto fruttifica, tutto porta il suo beneficio sempre nell'amore di Dio. Niente va perso. Ogni opera fatta per amore di Dio conduce a un risultato che magari noi non possiamo neanche comprendere fino in fondo, vedere direttamente nella nostra vita, ma che vale per l'eternità. E come dicevo, noi abbiamo una visione limitata del tempo e dello spazio. Possiamo vedere quello che abbiamo davanti agli occhi, quello che sta accadendo durante la nostra vita. Come se mi piace vedere, cioè per fare un po' questo esempio, no? Come se noi assistessimo, non so, un tipo a un corteo o qualcosa, ecco, una manifestazione di qualche tipo, e vediamo passare delle persone che compongono questo corteo. Noi vediamo soltanto le persone che passano in un preciso momento, non vediamo né quello che è ancora dietro, quindi ancora deve arrivare, e quello che invece è già passato prima non lo vediamo più perché è passato oltre, quindi abbiamo questa visione dalla terra. Dio invece ha la possibilità, quindi Dio ovviamente con la sua sapienza infinita vede tutto il corteo nel suo insieme, quindi quello che per noi è passato, presente e futuro. Dio lo vede invece in una volta soltanto e quindi sa esattamente qual è poi il compimento del corteo, possiamo dire il culmine, il momento culminante, il frutto principale nella sua completezza. Ecco. Quindi dobbiamo sempre avere confidenza in questo, perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e se noi affidiamo ogni nostra opera, ogni nostro merito a Dio, a Gesù, nostro Signore, massimamente per mezzo delle mani, ovviamente del cuore immacolato di Maria Santissima, noi abbiamo la certezza che ogni nostro pensiero buono, ogni preghiera, ogni opera di carità, ogni parola di verità, di giustizia e di carità che avremmo potuto pronunciare al nostro prossimo nella nostra vita non rimarrà senza portare il suo frutto, il suo beneficio, e non solo per il tempo della nostra vita, ma anche per il prosieguo, quindi per le generazioni future, in una concatenazione ininterrotta. Ecco perché dobbiamo porre molta attenzione a tutto quello che noi compiamo in ogni momento della nostra vita, perché non ha una valenza solo per il presente o per l'arco della nostra vita, ma per tutta l'eternità, proprio come ogni atto di perfetto amore di Dio, quindi ogni atto offerto e praticato per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, Padre.
È certo, Valerio, che è una giusta considerazione tutto quello che dobbiamo sempre compiere senza mai arrenderci. Pensa anche come dopo mi viene un altro pensiero di Sant'Agostino confrontandolo con San Paolo, dopo che ebbe un grandissimo successo a Kent, tutte queste grandi conversioni in un solo colpo, oltre 10.000 convertiti, insomma, veramente dei grandi successi, anche avvalorato dal dono dei miracoli, tanto che San Gregorio lo metteva anche in guardia di non montare in superbia. Il Signore ci pensò lui per poter realizzare, perché questa superbia non potesse arrivare. Quando a un certo punto cerca un po' di spostarsi oltre i confini del regno di Eterberto, per poter evangelizzare anche un po' i sassoni, così, ma trovarono lui discepoli veramente ostacoli, percosse e anche dei sfregi, tanto che per denigrarli li rimandarono negli abiti. Con le code di pesce, così come da uno sfregio, un insulto di questi popoli, proprio per deridere questi missionari. Quindi, e dopo decise dopo di rimanere dentro i confini del territorio del regno di Eterberto. Però anche questo grande santo dice San Paolo: perché non montassi superbia qualcuno mandato per schiaffeggiarmi e ti basta la mia grazia. E così, ecco, un po' anche per Sant'Agostino il Signore l'ha voluto aiutare in questa bella virtù e così tanto preziosa che è l'umiltà. E questo ci insegna tante cose belle, per dire che ogni volta quando abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, Valerio, dobbiamo solo dire: siamo servi inutili. Abbiamo fatto solo quello che dovevamo fare, non vogliamo applausi, non vogliamo che così, ma vogliamo solo fare quello che piace al Signore e dare gusto al Signore con la nostra vita.
Certamente, Padre, perché nulla di meno ci viene chiesto, nulla di meno siamo chiamati a compiere, ma solamente di più. E poi il Signore ha anche cura di mantenerci nell'umiltà, di potarci, ecco, potremmo dire, come una pianta perché possa portare più frutto, e anche perché il Signore sa benissimo che dall'umiltà poi procedono tutte le altre virtù, mentre se cadiamo nell'orgoglio, se cadiamo nella superbia, poi automaticamente finiamo per entrare in tutti gli altri vizi, poiché l'orgoglio è il padre dei vizi. E allora, sì, per concludere, per avviarci quindi alla conclusione della puntata, vorrei sottolineare la necessità nel nostro tempo, come si è manifestata anche nel tempo, nell'epoca storica di Sant'Agostino di Canterbury, della riconversione di interi popoli in Europa e nel mondo dalla idolatria in cui sono precipitati alla fede cattolica, alla fede cristiana autentica, a riconoscere, ad amare Gesù, nostro Signore, come vero Signore, appunto, come vero Re della nostra vita, della nostra società, della nostra eternità. Perché, ecco, l'idolatria in cui siamo caduti oggigiorno è quella dell'ego, anche dell'amor proprio, della materialità, con la corruzione dei sensi, l'edonismo, l'avidità, per le passioni disordinate, la corruzione del vizio, del peccato, che conduce quindi al baratro della perdizione e della dannazione dell'anima, per questo per via della rinuncia e del rifiuto di nostro Signore Gesù Cristo, del suo amore e della sua bontà, della sua grazia, che definisce sempre la vera origine, il vero senso e il vero fine dell'esistenza umana, nell'identità, nella dignità dei figli di Dio, come siamo fatti all'immagine e somiglianza del nostro Padre Celeste, e creati per godere con Lui nel suo regno la gioia eterna del paradiso, la gioia eterna del suo amore infinito. Quindi, con l'esempio, sull'esempio dei grandi santi missionari, del grande arcivescovo di Canterbury, Sant'Agostino, ovviamente, dobbiamo perseverare, come dicevamo, sempre con totale fiducia nella provvidenza, nella nostra missione cristiana, missione di testimonianza della verità rivelata di Dio in nostro Signore Gesù Cristo, e custodita dalla Santa Chiesa Cattolica per la gloria del Signore e la salvezza delle anime, con questa sollecitudine, con la speranza cristiana, che è appunto la certezza di cui abbiamo parlato, per portare con le nostre azioni sempre il massimo bene che il Signore ci aspetta e che ci chiama ovviamente a produrre. E allora, davvero con questa ispirazione, cari radioascoltatori, con questo invito, con questo sprone di continuare la nostra missione cristiana, quella di soldati di Cristo per portare la buona battaglia
ed arrivare quindi alla conservazione e alla affermazione della fede. E noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per un nuovo capitolo della nostra rubrica. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Santa Vergine Maria Immacolata Corredentrice vi custodisca sempre per la vita eterna, per la vita eterna il nostro Signore Gesù Cristo. A presto, Ave Maria.